torniamo in diretta dopo queste note anche queste emozionanti, diciamocelo, di A las Barricadas. La rivoluzione spagnola, Massimo.
La rivoluzione spagnola è praticamente la summa di tutto ciò che è successo in Europa come storia sociale nel Novecento, nel senso che nella guerra di Spagna, nella rivoluzione spagnola, praticamente troviamo tutti i luoghi topici dello scontro di classe, dello scontro sociale del Novecento. Gli anarchici hanno un ruolo fondamentale nella rivoluzione spagnola, sia gli anarchici spagnoli che gli anarchici di tutto il mondo, perché sono una forza preponderante, soprattutto, come accennavo prima, nella Catalogna, in Aragona, nelle zone. Catalogna era un po' l'unica zona industrializzata, diciamo, a parte le zone minerarie del nord della Spagna in quegli anni, e a smentire la vulgata marxista che voleva gli anarchici espressione solamente della piccola borghesia, una stupidaggine che non ha paragoni, che finalmente non trova più ascolto, proprio le masse operaie proletarie spagnole aderivano in massa al sindacato anarchico, alla Confederazione Nazionale del Trabajo. E infatti quando c'è l'alzamento, c'è il sollevamento dei generali Felloni, di Franco e degli altri contro la Repubblica Spagnola, la presenza degli anarchici è determinante per respingere la vittoria immediata del fascismo, in particolare a Barcellona, dove solamente la lotta degli anarchici, che venivano da un lunghissimo periodo di ginnastica rivoluzionaria, come loro stessi la chiamavano, impedì ai militari di prendere il controllo di Barcellona e quindi praticamente di tutta la Catalogna. Se la Catalogna rimase libera dal fascismo fino al 39, fu soprattutto, quasi soprattutto, per opera degli anarchici. Dicevo, anarchici spagnoli e anarchici italiani, perché furono centinaia, centinaia, centinaia. Penso, da una piccola città come era allora Imola, solo da quella partirono 9 per andare a combattere a fianco degli anarchici spagnoli, 9 anarchici, per dire il senso di solidarietà che si espresse in quegli anni, in quei momenti, e l'attività degli anarchici, come si diceva, non fu solo militare, fu fortemente militare, ma fu fortemente sociale, nel senso che promossero le famose collettività agricole nelle zone agricole, e la collettivizzazione dell'industria nelle città industriali, gestite direttamente e dal sindacato anarchico, a volte anche con la collaborazione del sindacato social comunista, e soprattutto con le forze degli anarchici che praticamente promuovevano un'autogestione effettiva, anche riuscendo a coinvolgere in queste forme autogestionarie efficientissime, tra l'altro, anche la parte di quella popolazione che anarchica non era. Quindi questo dimostra anche la capacità degli anarchici spagnoli e dei compagni anarchici di tutto il mondo che andarono a combattere in Spagna, di operare non solo da un punto di vista della guerra militare contro il fascismo, dove comunque furono determinanti bravissimi, ma anche proprio nel tentativo di costruire una società alternativa, approfittando appunto dello scontro sociale che si era aperto con l'alzamento fascista. Non a caso, contro questo progetto autogestionario, libertario, anti-istituzionale, si coalizzarono oggettivamente fascisti, comunisti, destra e sinistra, nel senso che i fascisti, naturalmente, perché combattevano contro gli anarchici, così, e i comunisti, allora sotto la totale egemonia sovietica e staliniana, perché vedevano in questa gestione dal basso della lotta sociale, della ricostruzione sociale, un pericolo enorme per la loro egemonia e per il loro controllo sulle masse proletarie, per cui ci fu questa oggettiva alleanza che poi portò a episodi estremamente drammatici, addirittura a scontri armati all'interno delle forze della sinistra, in particolare a Barcellona e in Catalogna, che furono in pratica poi questo delegittimare e soprattutto depotenziare, grazie agli aiuti militari e sovietici, l'attività degli anarchici fu praticamente aprire la porta alla vittoria del fascismo. Questa è un po' stata l'esperienza spagnola, dicevo che raccoglieva un po' tutti i luoghi topici della lotta sociale, perché c'è l'autogestione, c'è l'autoritarismo, c'è lo stalinismo, c'è la lotta all'interno fra destra e sinistra, fra reazione e progresso, c'è un po' tutto, c'è un po' una sorta di summa, di enciclopedia delle contraddizioni e delle tensioni sociali che si sono sviluppate nel Novecento.
Sì, davvero, credo che la tua definizione sia stata la più efficace, una summa di quello che è stato il Novecento, di un secolo del quale, voglio dire, facciamo un po' fatica ancora oggi, no? a mollare gli ormeggi rispetto a quello che è stato un percorso autoritario, netto, chiaro, immediato, comprensibile da parte dei più quando aveva il volto del fascismo, è decisamente meno chiaro, meno comprensibile quando assumeva il volto dello stalinismo o peggio ancora di quella che chiamano democrazia e che quindi, come dire, a lungo, no, è stata nascosta, mistificata, e che in qualche modo anche le conversazioni come quella che abbiamo fatto oggi ci riconsegnano con grande potenza. Ecco, io ti ringrazio molto per il tuo contributo, che è stato sicuramente prezioso, e lasciamo, diciamo, questa parte della nostra trasmissione non più con una canzone del passato, ma con una canzone che ci ricorda e ci parla di una rivolta di pochi anni fa, che ci parla della rivolta di Genova, che ci parla di cosa è avvenuto tra le strade di quella città in quel luglio del 2001, e l'ultima galleria. Ciao Massimo, alla
ciao
prossima.
Ciao Maria, grazie a tutti, saluto a tutti i compagni e compagne. Ciao.
Ciao.
Siamo noi, ora siamo il mare nero che si scatena, che si rovesca. rovescia sopra il porto che lo avvelena, il mare più salato che ci avete fatto lacrimare, date in pace i vostri candelotti, giusto prima di affogare. Chi siamo noi? Ora siamo il vento, che non potete più fare ostaggio, aria libera dai mulini, dalle catene di montaggio, il vento che spazzerà via, accelerà l'orma dei vostri passi, che schianterà muri e sbarre, scatenandosi per marassi. Chi siamo noi? Ora siamo il fuoco, che non avete mai domato, quello che brucia in fondo agli occhi di questo grigio supermercato, quello che corto circuito i fili dell'allarme del divieto, mentre noi spargeremo sale sulle rovine di Bolzaneto. Chi siamo noi? Ora siamo la notte, la luna persa dei disperati, dice il poeta, quando cade un uomo si rialzano i mercati. E per quest'uomo di eterna notte, per questa luce che se ne muore, aspetteremo che il sole sciolga il blocco nero che portiamo in cuore, e così torneremo a Genova, così ritorneremo a Genova, così libereremo Genova, così saremo liberi a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, l'enorme samovar della tristezza che sta bollendomi dentro il fiato, questo dolore che mi ha tradito, la grande sagoma del lutto e queste lacrime che ho mascherato, questo tormento che tengo stretto, in una Genova liberata, senza chiusura, senza tormento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza spavento, avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Rimonda, pardon, piazza Carlo Giuliani.
Aprile 2014, sono le 10:55 e vogliamo ancora ricordarvi l'appuntamento di oggi alla lapide del partigiano anarchico Baroni, l'appuntamento alle 14:30 in corso Giulia Cesare, angolo corso Novara, nel punto dove Iglio è morto combattendo contro i nazifascisti. Ci sarà come sempre un ricordo, ma ci saranno anche interventi su oggi, su quello che capita, su quelle che sono le lotte che attraversano oggi questa nostra città, questo nostro quartiere. Ricordo, ci sarà la deposizione dei fiori, la musica, i banchetti informativi antifascisti e antirazzisti e infine una bicchierata in ricordo delle tante vittime del fascismo di ieri e di oggi. Sarà un'occasione per sfogliare le pagine della resistenza a Torino, quando Ilio, operaio toscano, emigrato nella nostra città negli anni 20, era comandante della 7ª Brigata SAP delle Ferriere. Le SAP, dove lottavano partigiani provenienti di diverse realtà politiche, sabotavano la produzione, facevano sabotaggio, diffondevano clandestinamente le idee antifasciste e si preparavano all'insurrezione. Iglio, il cui nome di battaglia era il Moro, era al comando della squadra di manovra SAP e protagonista di azioni di guerra anche in stile gappista all'interno della città. E veniamo a quel 25 aprile. Il 25 aprile in cui Torino è completamente paralizzata dallo sciopero generale e scoppia l'insurrezione e la città in breve diventa un campo di battaglia che durerà per altri 3 giorni. Baroni e il suo gruppo attaccano Stazione Dora e ce la fanno guadagnarsi un successo, ma giunge una richiesta d'aiuto dalla Grandi Motori. Il Moro non esita ad aiutare i compagni nel mezzo di una battaglia furiosa e cade sotto il fuoco tedesco. è già il 26 aprile. Il giorno dopo la città sarà completamente liberata dai fascisti, senza neanche aspettare l'arrivo delle formazioni esterne. Torino si è liberata da sola. Il 28 aprile i volontari della libertà di tutte le formazioni ne percorrono le vie. Ma Ilio Baroni non potrà vedere il momento per cui ha lottato duramente per tutta la vita. Anche quest'anno, il 25 aprile, si farà la commemorazione alla lapide. La pietra che lo ricorda è nel centro del quartiere operaio di Barriera di Milano, all'angolo tra Corso Giulio Cesare e Corso Novara. Oggi rimane solo un pezzo di muro con la pietra, il nome e la foto scolorita. Vi si trovano appollaiati spesso i ragazzi giovani che lo hanno fatto diventare un punto di riferimento. Tanti di loro vengono da lontano, vengono dal Nord Africa, e forse poco sanno di questa storia che parla di resistenza, che parla di libertà, che parla anche della loro libertà. Fino a una trentina d'anni fa in quel muro era la spalletta di un ponte su un piccolo canale. Era una zona di fabbriche e un borgo di operai, operai combattivi. Gli stessi dell'insurrezione contro la guerra e il carovita del 1917, quelli dell'occupazione delle fabbriche, della resistenza al fascismo, gli anarchici che durante gli anni più bui della dittatura mantennero piedi un gruppo clandestino, la gente degli scioperi del marzo 1943. Oggi sono quasi del tutto scomparsi anche i ruderi di quelle fabbriche. Delle ferriere dove lavorava Baroni restano solo gli imponenti travoni d'acciaio in mezzo a un improbabile parco urbano tra ipermercati e multisale. Il cuore del quartiere non è cambiato. Ma in parte sì. La barriera aveva resistito agli anni dell'immigrazione dal sud, facendosi teatro delle lotte, grandi, grandi lotte tra fabbrica, scuola, quartiere, eludendo il rischio sempre incombente della guerra tra poveri, del razzismo, per costruire una stagione di lotte che ormai trascolora nella memoria dei tanti la cui vita ne è stata attraversata. Oggi vivere qui è più difficile che in passato e non è solo questione dei soldi che mancano e dal lavoro che non c'è e quando c'è è sempre più nero, pericoloso, precario. C'è un disagio diffuso che non sa più farsi percorso di lotta. C'è latente la rabbia verso i tanti immigrati africani, magrebini, cinesi, romeni, peruviani che ci abitano e l'hanno cambiato. Ma da un po' di tempo il vento sta cambiando. Per ora è soltanto una brezza lieve. Noi ogni anno ci ritroviamo alla lapide, si parla, si brinda, si chiacchiera con chi passa, ma non è solo una commemorazione, è la scelta tenace per i tanti di noi che in questo quartiere sono nati e continuano a vivere, di alimentare la lieve brezza che segnala il mutare dei tempi. Annodiamo i fili della memoria di ieri con le lotte di oggi, le lotte che vedono in prima fila i partigiani Notav, quelli che si battono contro l'occupazione militare in Valsusa, contro l'imposizione violenta di un'opera inutile e dannosa. Oggi come allora i partigiani sono chiamati banditi, terroristi. Oggi come allora terrorista è, come sempre, lo Stato. Ve lo ricordiamo, questo appuntamento oggi pomeriggio alle 14:30 in Corso Palermo 40, in Corso Palermo 46 per chi vuole partire prima intorno alle 13 e poi all'angolo tra Corso Vercelli e Corso Novara per questa iniziativa del 25 di aprile.
Thank you. l'estetica del lavoro e lo spettacolo della merce umana.
A proposito di Resistenza a Torino, Emilio.
Sì, mentre Maria parlava mi sono venute in mente un paio di cose. Innanzitutto come ruolo l'importanza del ruolo degli anarchici nella lotta contro il fascismo si vede anche dal fatto che mentre una delle ultime vittime del fascismo, proprio il giorno prima della liberazione, sia stato Iglio Baroni, una delle prime vittime della lotta contro il fascismo è stata Pietro Ferrero, anarchico e segretario della FIOM, ucciso dalle squadracce fasciste agli albori del fascismo, e il suo corpo è stato legato a un camion e trascinato per chilometri e chilometri fino a quando è diventato un ammasso informe, per dirlo in maniera un po' brutale. E Ferrero era stato uno dei protagonisti delle lotte operaie, come Garino, prima Piombino, ma poi anche a Torino era stato Garino, scusate, come Baroni, prima Piombino, ma poi anche a Torino era stato uno dei protagonisti delle lotte operaie. Lo sciopero, Maria parlava dello sciopero del 25 aprile. Iglio Baroni ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione di questo sciopero, per cui c'è, oltre a una partecipazione alle lotte antifasciste, è stato anche il cuore proletario delle lotte antifasciste in cui si sono situati gli anarchici, dalle lotte operaie all'occupazione delle fabbriche eccetera eccetera, che all'inizio, fino agli scioperi contro la guerra e contro il fascismo alla fine del periodo fascista, per cui c'è un filo rosso che lega la partecipazione degli anarchici anche in termini di vite umane. Sono moltissimi gli anarchici, credo una trentina, che a Torino hanno durante la resistenza perso la vita. Comunque questo filo rosso è tutto inserito all'interno delle lotte proletarie e all'interno delle della guerra di classe, e tra l'altro non a caso uno come Iglio Baroni era un immigrato, come che ne so, era un immigrato Maurizio Garino, uno dei primi protagonisti delle lotte contro il fascismo negli anni 20 e del movimento anarchico delle lotte operaie in quegli anni. Bene o male, in qualche maniera c'è questo filo rosso che lega l'inizio delle lotte contro il fascismo al fascismo a oggi. Un filo rosso fatto di presenza degli anarchici nel movimento operaio, nelle lotte e nella guerra contro il fascismo.
Ti ringraziamo per questo tuo inserto sicuramente utile, che ci ha riportato, voglio dire, in maniera più forte all'interno della nostra città, e ovviamente ribadiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 2:30, corso Novara, angolo corso Vercelli, nel cuore di quella barriera di Milano, che hai fatto bene a ricordarlo. Ad esempio, in occasione degli scioperi del 17 si riempì di barricate, e su queste barricate c'erano uomini come Ferrero, come Garino, quelli di quella scuola moderna che si trovava proprio a due passi da lì, in quella che oggi si chiama purtroppo Piazza Crispi, nella quale tanti operai anarchici usciti dalle fabbriche si ritrovavano per riconquistare, oltre che il pane, ovviamente importante, anche il sapere, quel sapere del quale ci vogliono sempre privare, e che diventa sempre più importante nella nostra lotta. Thank you.
ciurma nemica di una galera infame, su cui in realtà la morte miete per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri visi involano tra affetti e carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, vuota le stelle in cielo, ma sulle nostre
avete appena ascoltato il Galeone, le musiche le ha scritte negli anni 70 Paola Nicolazzi, questa è la versione di Les Anarchistes, ma il testo è di Belgrado Pedrini, un anarchico carrarese che non aspettò certamente il settembre del 1943 per cominciare a colpire, ad ammazzare i fascisti, un anarchico che, come dire, iniziò presto la sua lotta contro il fascismo e la pagò duramente, perché all'indomani del 1945, quando le galere si spalancarono e soprattutto grazie ad un'amnistia voluta dal comunista Togliatti si spalancarono, facendo uscire fuori fascisti, repubblichini, torturatori ed assassini della Repubblica di Salò, Belgrado, e con lui tanti altri anarchici che combatterono il fascismo prima e dopo la data ufficiale di inizio e fine della resistenza, rimasero in galera, condannato all'ergastolo, era destinato a morirvi dentro. Soltanto a metà degli anni 70 venne graziato dall'allora Presidente della Repubblica Pertini, uno dei pochi che forse non aveva dimenticato di essere stato partigiano.